al versetto 28. Ma adesso preghiamo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Creatore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore del peccato, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di riposo, nella calura di caro, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore ricco e fedele. Senza la tua porta nulla è l'uomo, nulla senza cura. Lavra ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ecco, allora, anche questa sera dobbiamo assumere un po' il nostro metodo. Brani lunghi li spezzettiamo, per così dire, facendo seguire il commento ad ogni sezione. Però prima di avviarci, una piccola introduzione generale. Il tema di questo trittico è il rifiuto. Il rifiuto di Gesù. Un rifiuto che vede cambiare i personaggi, ma mantenersi e indurirsi continuamente. Il primo ad essere rifiutato fu Giovanni il Battista. Ora sono i profeti e lo stesso Figlio di Dio. Poi saranno rifiutati anche gli evangelizzatori del Nuovo Testamento. Se Matteo decide di dedicare così tanto tempo al rifiuto, è per mettere in evidenza le conseguenze del rifiuto e ha scelto come struttura quella del processo, dove c'è l'accusa, la dimostrazione della colpevolezza, l'emissione della sentenza e l'esecuzione della sentenza. Ma il cuore di tutto è nel rifiuto di colui che viene a salvare, io condanno me stesso. Quindi il disegno di Matteo è fare vedere che in caso di rifiuto di Dio, io sono giudice e carnefice di me stesso. Ecco perché è così importante focalizzare e anche individuare gli elementi del rifiuto, le caratteristiche del cuore indurito, quelle che impediscono alla grazia di trasformare. Detto questo, allora leggiamo dal versetto 28 fino al versetto 32.
Parabola dei due figli. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e gli andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno sentiti. Così da credervi.
Ecco, dunque, innanzitutto c'è una forte insistenza sul fare. l'obbedienza al comando si manifesta nel eseguire e quindi nel fare ciò che viene comandato. Fare, che cosa vuol dire in questo contesto? Vuol dire che l'obbedienza comporta una responsabilità, comporta una vita. In breve, obbedire vuol dire portare frutto. Perché il fatto che all'obbedienza sia associata la vigna e nella vigna la coltivazione e nella coltivazione il dare frutto, come vedremo anche nella seconda parabola, ci dà una bella luce sull'obbedienza. Il Signore chiede obbedienza per, con l'obbedienza, fecondarci della sua vita e abilitarci a dare frutto, dove dare frutto significa la vita. Ciò che è sterile, il fico maledetto, non porta più frutto, ma ciò che dà frutto vuol dire è attraversato dalla linfa. Giovanni lo sottolinea molto, senza di me non potete far nulla, lo pota perché porti più frutto. Quindi l'obbedienza non come sottomissione, l'obbedienza come fecondità, come infusione di vita, come portare frutto. Poi, se notiamo, entrambe le risposte di questi figli non sono di obbedienza. Quindi nessuno dei due offre al padre l'obbedienza attesa. Però non è neanche richiesto. Ecco dove vuole arrivare Matteo. L'importante è, alla fine, fare. Anche se con lentezza, non immediatamente, l'importante è alla fine fare, perché infatti lo dice proprio lui. Ecco, in verità, poi vedremo cosa vuol dire questo, è venuto e non gli avete creduto. La conclusione, voi pur vedendo, neppure dopo vi siete piegati a credere in lui, che vuol dire non avete mai offerto la vostra obbedienza. Quindi l'idea che ci dà Matteo è: Dio non pretende che gli obbediamo subito. Dio aspetta, desidera, attende che prima o poi il cuore si converta. Qual è adesso allora il ruolo dei pubblicani e delle prostitute? Qui dobbiamo vederli in una luce diversa, non solo per il contenuto non certo nobile delle loro azioni. Ma chi sono? Sono quelli che più collaborano con l'impero romano. I pubblicani, in quanto offrono il servizio di riscossione delle tasse, le prostitute, penso sia noto a tutti quale tipo di servizio potessero offrire alle guarnigioni romane di ferma in quegli ambienti. Eppure che cosa avviene? Avviene che così distanti, anche se lontani, hanno creduto. Cioè al Battista hanno creduto, si sono messi, perché questo lo sappiamo dai Vangeli, ai soldati che andavano da lui, il Battista diceva: non esigete più di quanto sia già stabilito dalla vostra paga, e via di seguito. Allora ecco la vera differenza. Non è in causa una conversione rapida, è in causa una conversione che prima o poi ci sarà, come ascoltando. Il cuore chiuso dei farisei è la mancanza di ascolto. Il loro cuore è chiuso perché, opponendo già quello che credono di essere alla parola del Signore, impediscono alla parola di trasformarli, e non trasformati non portano frutto. Non solo, ma chi non porta frutto perché è amato da Dio diventa l'avversario di Dio, e infatti comincerà di qui a poco il complotto per mettere a morte Gesù. Questa è la prima parabola, la prima sezione, quella introduttiva. Adesso c'è quello della vigna e dei vignaioli omicidi, che è la più lunga.
Ascoltato un'altra parabola, C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il porto e costruì una torre. La diede in affitto ai dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma il trattamento allo stesso modo, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è la rete, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà per i contadini? Gli risposero: quei malvagi vi farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato e diventata chiesa d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra vi si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà scritto l'atto. Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo consideravano un profeta.
Ecco, dobbiamo porre particolare attenzione a tutti quei gesti che colui che possiede questo terreno compie su di lui. Vi pianta una vigna. Sappiamo abbondantemente come la simbologia della vigna rimandi alla dolcezza, rimandi ad una vita consolata, rimandi ad una vita anche inondata di reciproca tenerezza, la vigna nel Cantico dei Cantici, la vigna come l'immagine dell'umanità che Dio ama, di cui Dio si prende cura, che Dio coltiva per ottenere il frutto. Che cos'è il frutto? Trattata con amore, la vigna risponde con la maturità, con la dolcezza dell'uva, cioè con altrettanto amore. Poi la circondò di una siepe, e quindi quello significa una proprietà, qualche cosa da non invadere, qualche cosa di profondamente suo, non esposta nell'anonimato o alla mercé di tutti, ma custodita, protetta, guardata con grande riguardo. Poi vi scavò per il torchio. C'è una grande fiducia in questo Signore. Quella vigna darà tanto frutto. Scavo subito il posto per il torchio, per ottenere il mosto e il vino. È sicuro che darà frutto. Poi costruisce una torre. La torre è un segno di vigilanza e di guardia. Dalla torre si può dominare l'orizzonte e quindi la circonda di affetto particolare, le dà tutta la fiducia, anzi è certo che darà frutto, e ora anche vigilata perché è sua proprietà e quindi nulla è lasciato al caso, tutto viene programmato per un disegno di fecondità. Questo è il significato, no? Non solo un terreno, ma un terreno fecondo, un terreno che esprima dolcezza, un terreno vigilato, un terreno custodito, soprattutto un terreno ricco. La affidò ai coloni e poi partì. Matteo ha una caratteristica: fa partire spesso il padrone di casa. Anche nella parabola dove si parla dei servi, quella dei talenti, per intenderci, ad uno, e poi partì per un lungo viaggio. Il re che va a prendere il titolo di re partì. Che immagine è? È l'immagine di un Dio estremamente fiducioso, che non ha bisogno di restare a controllare. Può andare lontano perché ha estrema fiducia in coloro ai quali affida la sua prediletta, affida le sue cose preziose. È un po' l'immagine della vita. Dio non è incombente, Dio ha veramente avuto fiducia di noi e ci ha affidato la nostra stessa vita assicurandoci due cose. Lui la rende buona e soprattutto Lui ritornerà. L'attesa di questo Signore ha un effetto, rende il lavoro nella vigna non come un possesso, ma come un evidenziare la fiducia ricevuta. Questi operai non sono dei semplici contadini, sono dei fiduciari. E se il padrone ha avuto così tanta fiducia in loro da lasciargli la cosa più cara, dopo aver portato tutte quelle migliorie, dopo averla corredata, e ha talmente fiducia che lascia loro la cosa più cara, cosa comincia ad emergere? Che questi sono veramente dei servi? No, sono dei figli. Ma è proprio questo che non hanno capito e che non vogliono capire. Perché la mancanza di fiducia in Dio provoca che Dio rimane, ma non è più padre. Il dono della vigna, il dono della vita, il dono della ricchezza, il dono, tutto deve essere finalizzato a che questi servi capiscano una cosa. Se il padrone fosse preoccupato più della vigna che di voi, avrebbe scelto forse voi a custodire la cosa più cara che ha? Nell'esercito, nella torre avrebbe messo l'esercito, nei confini avrebbe messo l'esercito, a governarla avrebbe messo dei contadini ultra super esperti, probabilmente sarebbe rimasto lui. Invece il fatto che vada e che la consegni vuol dire voi che ricevete la vigna avete un valore uguale alla mia vigna, anzi, quando torno e vengo a prendere i frutti, non avrò solo il frutto della vigna, ma avrò il frutto della vostra attesa, che è quello che è mancato. Quando fu vicino il tempo dei frutti, ecco, inviò i suoi servi a prendere la sua parte di proventi. Manda i servi perché? Ma perché si fida ancora? Cioè non sente di avere bisogno di andare lui con la sua potenza ad esigere. Mandando i servi manda degli indifesi, è come che chieda, è come quasi che supplichi. Se avesse voluto avere la garanzia, datemi ciò che mi spetta, non avrebbe mandato dei servi, avrebbe mandato dei soldati e dimostra di averne, come alla fine della parabola rivelerà. Quindi già questo primo andare è sempre un andare animato dalla speranza. Dio viene nella nostra vita, indipendentemente che abbiamo frutti o meno, animato da una speranza, anzi, viene quasi come mendicante, dimesso, e dice, ti ho dato, vuoi darmi il frutto di quello che ti ho dato? Se tu sei figlio, capisci che il frutto che hai generato, poiché sei figlio, è tuo. Se invece sei un servo, con la mentalità dello schiavo, tutto quello che hai fatto non penserai mai che è tuo, è del padrone. E allora ti ingelosissi e dici, è bello, me lo tengo io e lo nego a lui. Non capendo che quello che lui vuole è proprio questo, che tu capisca che il tuo lavoro in quella vigna non è finalizzato a dare a lui dei frutti, è finalizzato a che tu diventi il frutto, convertendo la tua vita da schiavo a figlio. Ma i coloni presero i servi, uno lo bastonarono, lo uccisero, lo lapidarono. È necessaria tutta questa violenza? andare a chiedere ciò che spetta, ciò che è in diritto, scatena tutta questa violenza. Ma non a caso Matteo ce lo dice. Per dirci che cosa? Che quando il dono non è goduto come dono, diventa un possesso ritenuto talmente proprio e necessario che lo si difende ad ogni costo e con ogni mezzo, non facendo sconti sugli strumenti che ce lo possono garantire. Quindi uno lo bastonano, lo uccidono, lo lapidano, sono gli atteggiamenti di chi si deve difendere da qualcuno. Questi servi non fanno paura, sono dei servi, non vanno armati, non vanno con una ingiunzione, datemi, vanno a chiedere, e il fatto che facciano questa fine vuol proprio dire sono degli indifesi, ma sono talmente ormai presi dalla mentalità del servo. Il servo, se sta in casa, vorrebbe possedere le cose del suo padrone. È insopportabile la condizione del servo. Infatti, quali sono i servi più fedeli nelle case? Sono quelli che vengono trattati come figli. Cioè, finché sono servi c'è sempre da avere un po' di... Ma quando la confidenza cresce e ormai è diventato uno di casa, anche se fa dei servizi, ti fidi perché? Perché è subentrato non il dovere, ma subentrato la fiducia che nasce dall'affetto. Quindi, ecco, la loro reazione è di persone che non solo non capiscono che tutto quello che possono fare è la loro ricchezza, ma detestano che Dio abbia delle richieste nei loro confronti. Perché? Perché quella vigna non è più lo strumento per incontrare Lui, per desiderarne il ritorno. Quella vigna è l'occasione per appropriarsi desiderando che Lui non compaia mai. E quelli che ricordano che Lui tornerà diventano i nemici, e come nemici vengono trattati. Poi che cosa fa? Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi. Notate, manda sempre dei servi. Sono più numerosi, va bene, ma sono sempre e solo dei servi. Quindi continua la supplica di questo Signore. Li trattarono allo stesso modo. Beh, questa è la storia di Israele. Tutti i profeti che sono stati mandati, tutti hanno sempre dovuto incontrare il rifiuto. Il rifiuto che nasce dal non aver capito la cosa più importante, che Dio chiede di essere Lui il servitore della nostra vita, non vuol fare della nostra vita un servizio a Lui. Alla fine mandò il proprio figlio. Ecco, qui c'è veramente da dire che questo padrone, oltre che essere molto atipico e irresponsabile, direi è anche abbastanza, non so come definirlo, questa è cronaca di una morte annunciata, per dirlo in un termine contemporaneo. Dopo avere inviato i primi servi, continua a esporre altri servi al rischio. Di fronte allo stesso risultato, continua a mandare il proprio figlio. Cosa sono queste tre missioni prevedendo il medesimo risultato? Sono la supplica di Dio che continua, quella fiducia che Dio ha dato lasciando la vigna, prosegue ora come attesa di conversione. Questa parola, no, mandò il proprio figlio pensando che avrebbero avuto riguardo di lui. Luca metterà addirittura sulle labbra del padre il discorso diretto: manderò il mio figlio, almeno di lui lo accoglieranno. Ecco, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che fino all'ultimo il Signore ha fiducia nella nostra conversione. Anzi, i continui invii che Lui fa non rivelano la sua irrazionalità, rivelano la sua ostinazione nel non ritirare la fiducia a coloro a cui l'ha data. Quindi se ci sarà una parola fine e un esito tragico della nostra esistenza, l'inferno, la separazione definitiva da Dio, non sarà mai, perché Dio ha modificato il desiderio e la fiducia che il nostro cuore lo apriamo a Lui. Questo deve essere chiaro. Il rapporto si interrompe non perché Dio non le provi tutte, anzi, letteralmente, mandando il figlio non è che le prova tutte, consegna tutto se stesso, più di quello non ha nulla da dare. Quindi impegna tutto il proprio essere Dio, mandando il figlio, supplicando accoglienza, perché quella vigna, anziché diventare la loro fine, come tra poco diventerà, diventi il loro inizio. Soprattutto l'insistenza: è l'erede, or su uccidiamolo, così avremo la sua eredità. Pezzo magistrale di Matteo. Quel figlio è stato mandato per ricordare a tutti questi contadini che lui non è l'erede che viene a togliere la vigna, è l'erede che viene a rivelare la condivisione della vigna. Gesù non viene a dire io sono il figlio e voi gli schiavi, al contrario, viene a dire io sono il figlio e voglio che insieme a me ci siate anche voi. Quindi la richiesta di frutti da parte del figlio è la rivelazione estrema e definitiva che in quella vigna, venuto il figlio, tutti diventano figli. Dare frutto non è perdere, ma è guadagnare. Obbedire, coltivare, seguire il Signore, stare nella sua grazia, non è avere in affitto qualcosa che sarà tolto, ma avere in dono ciò che, se coltivato dando frutto, consente di capirci non come schiavi, ma come figli. Quindi la venuta di quel figlio, nel piano di Dio, avrebbe dovuto essere: sono venuto ad annunciare che l'eredità che è mia è anche vostra, perché siete stati trattati non come degli schiavi, ma come dei figli. Lo schiavo quando sgarra si licenzia o si bastona, invece il figlio quando sbaglia si perdona e si continua a proporre, come esattamente Dio ha fatto. E questa è la storia di Gesù, l'inviato per dire non temete, non vengo a portare via nulla, vengo a rivelarvi che la mia venuta è condivisione della vigna, il Padre ve l'ha già data perché cominciate a capire che siete come me per Lui. Ecco perché manda me a voi. Facciamo un passo avanti, non è un Dio irresponsabile, sembra più un padre che manda il figlio maggiore a degli altri fratelli, così li tratta fino alla fine il padre. Se avesse voluto subito passare secondo giustizia come un padrone a dei ribelli servitori, avrebbe già immediatamente dopo la prima volta preso, invece, e invece no, è il padre che continua, è il padre che supplica, è il padre che manda il figlio, ripeto, a dire voi siete nell'eredità del figlio, ma se accogliete questo figlio voi accogliete tutta l'eredità. È vero che è sua la vigna, è vero che è lui l'erede, ma come dice San Paolo di noi, come ci definisce? Se siamo eredi, noi siamo co-eredi. Ecco la missione di Gesù. A coloro che si pensano schiavi, a coloro che pensandosi come schiavi mettono in atto progetti di rapina, che mettendo in atto progetti di rapina diventano violenti, nella violenza capovolgono il rapporto, il Dio che supplica diventa il Dio da rapinare e al quale opporsi, tutto questo perché? Perché il loro cuore non è aperto al dono, tutto per loro è possesso. Ma se invece il possesso fosse diventato dono, tutto sarebbe cambiato. Bene, allora, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà? È partito, ma tornerà. Ecco, il tempo del ritorno. La risposta: farà morire senza pietà quei malvagi e darà la vigna ad altri coloni che gli renderanno i frutti a suo tempo. Qui la tradizione legge Israele che ha rifiutato, allora gli apostoli lasciano Israele e vanno in tutto il mondo per offrire il regno ai gentili, cosiddetti ai pagani. Certo, è vero anche questo, ma c'è anche un altro significato. Quello che Dio dona non torna indietro a Dio nel caso il destinatario opponga il rifiuto. Quello che Dio dona resta dono, e chi ne gode qualcuno che è già abituato a godere di Dio. Per dire che la grazia che Dio riversa su questo mondo, anche quando è rifiutata, non torna a Lui, rimane e diventa dono per chi ha occhi e cuore per vederlo e per accorgersene. Quindi dare ad altri non vuol dire mi avete deluso, do ad altri, vuol dire quello che vi ho donato rimane. Quindi tutto il mondo è pieno della grazia di Dio. La differenza è il cuore chiuso che non la vede e il cuore aperto che vedendola vi si butta e da ghiotto di grazia che è, vedendola lì, non posseduta e rifiutata, la fa immediatamente sua. Poi c'è l'ultimo paragone, cioè meglio l'ultima analogia che è la pietra. Però quel farà morire senza pietà, quel senza pietà è il contrasto. Come mai prima tanta misericordia, tanta, e adesso improvvisamente senza pietà? C'è un'idea profondissima di Matteo. Il rifiuto del figlio è un rifiuto senza appello. Perché dopo che è stato rifiutato il figlio, il padre non ha più nulla da offrire. Di conseguenza, morire senza pietà non è che il cuore di Dio sia chiuso. Prima tanto generoso, poi si è stancato, adesso basta, chiudiamo. No, è che quel cuore ha già dato tutto e al di fuori del dono del figlio non c'è pietà, ma non perché Dio non voglia darla, perché al contrario l'ha già data tutta. E quindi il rifiuto di Gesù Cristo è il rifiuto dell'amore di Dio, totale, pieno, al di fuori del quale non c'è nulla, ma perché tutto è stato dato. Vedete la profondità? Questo è decisivo. Cioè, la misericordia di Dio, quando Papa Francesco dice Dio non si stanca mai di perdonare, è vero, non si stanca mai, ma se noi rifiutiamo l'estremo tentativo, quello in cui Dio ha investito tutto per venire a cercare il nostro frutto, cioè la corrispondenza filiale, cosa ci sta al di fuori di Dio che ci possa dare salvezza? Niente. Ora capite cosa vuol dire senza pietà. È l'indicazione che al di fuori di Gesù, che è il Dio figlio, nulla abbiamo da parte del Padre. Porsi contro il figlio è rifiutare la salvezza. E quindi quel senza pietà non è un cambiamento nel cuore di Dio. Dopo la benevolenza, la misericordia, subentra l'ira e la vendetta. È un portarsi, collocarsi fuori dalla presenza stessa di colui che ci salva. E poi, ecco, dopo, sembrano un po' parole crude, se uno cadrà su questa pietra si sfracellerà, se essa cadrà su qualcuno lo stritolerà. Qual è la caratteristica della pietra angolare? La pietra angolare sorregge e trattiene in equilibrio, in unità, tutto ciò per il quale funge da appoggio e peso. Non ve lo so spiegare con le parole di un geometra o di un ingegnere o di un architetto, come avete capito. Quindi La pietra angolare non può cadere su qualcuno e nemmeno qualcuno può cadere su quella pietra se sono pietre che fanno parte del suo disegno, sono pietre che affluiscono verso di lei, da lei tenute in unità. L'ipotesi che uno si sfracelli su quella pietra è che non sia incastonato nel muro di cui quella pietra è la testata d'angolo. L'ipotesi che essa cada su qualcuno è solo se qualcuno non è una di quelle pietre che essa trattiene in unità. Quando San Pietro dice: voi siete il corpo, il tempio, edificato non con mattoni, ma con pietre vive, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. È lo stesso concetto. In comunione con Lui, siamo innestati a Lui, come può cadere o noi cadere addosso se siamo la stessa costruzione? Fuori di Lui, è chiaro, non lo vedremo come il Salvatore, lo vedremo come la pietra che ci condanna, la pietra che ci sfracella, cioè una pietra contro cui si inciampa e non la pietra che ci dà armonia come pietre di un unico edificio. Detto queste parole, ecco, i sacerdoti decidono il complotto perché hanno ormai cominciato a capire che si tratta di Lui, non rendendosi conto che sono proprio coloro che danno ragione a Gesù compiendo la parabola, perché è Lui il Figlio mandato a loro e sono loro i destinatari di tanti, tanti profeti, e non bastassero le parole, adesso la conclusione è: cercavano di impadronirsi di Lui. Alla fine abbiamo la parola chiave. Quando uno non si sente impadronito da Dio, allora o vuole impadronirsi di Dio finché Dio gli fa comodo. Avere la vigna di quel padrone significava per questi servi avere delle ricchezze. Oppure impadronirsi di Dio per eliminarlo, avere la meglio su di Lui, come accade adesso con Gesù. Ecco, sembrava forse una parabola per dire l'ingratitudine, c'è molta profondità, anzi è proprio anche un pezzo magistrale di Matteo per dirci che cosa non l'abbiamo fatto perché è chiaro che il tempo è già esaurito, però siamo solo un particolare della parabola successiva. La veste nuziale va a chiamare dopo che tutti hanno rifiutato l'invito, qui rifiutano di dare frutto. Là, ancora più radicali, rifiutano l'invito di andare a godere, a mangiare quel banchetto davvero mega, come ben descritto in relazione anche al libro della Sapienza. Bene, allora va a chiamare tutti dai crocicchi delle strade e vede uno che non ha l'abito nuziale. Non crea qualche disagio? Dunque, primo, se sono stati andati raccattati dai crocicchi delle strade, poveri, accattoni, come faranno ad avere guardaroba con l'abito nuziale? Quindi è una richiesta apparentemente irrazionale e ingiustificata, vista nel modo giusto. L'abito nuziale di chi è quando c'è un matrimonio? Dello sposo, ma anche di tutti coloro che sono talmente intimi allo sposo che sono di casa e quindi tutto quello che vedono è il loro. La mancanza dell'abito nuziale, il vestito da lavoro, il vestito del servo, provoca che in quella casa, se vedi tutte quelle cose e non capisci che sono tue, nasce immediatamente il risentimento, l'invidia o l'idea di come fare per appropriartene. Ma perché? Perché non hai capito che sono tue. In breve, nella casa del Padre o ci si sta da figli, ecco l'abito nuziale, l'abito del battesimo, l'abito della familiarità, l'abito della partecipazione, l'abito della festa, l'abito che ti fa capire sei tu il festeggiato. O ci si sta da figli, o altrimenti nella casa del Padre si ripropongono tutti quei meccanismi che ci riportano alla parabola che abbiamo appena considerato. Quindi non è da vedere come una richiesta esosa, come una richiesta ingiustificata, pretenziosa e irrazionale. In positivo, solo chi abita la casa del Padre come figlio si accorge di una festa in cui l'invitato è lui. L'abito nuziale lo porta lo sposo. Com'è che sei qui alla tua festa e non ti consideri lo sposo? Come fai a essere qui nella festa che gira tutta attorno a te, che il padrone ha preparato per te, e tu compari in una povertà, ma non è la povertà come sventura, è la povertà di chi ha rifiutato di lasciarsi rivestire dell'abito nuziale, di chi non ha capito che Dio fa tutto per trattarti come la sua sposa. La vigna è l'immagine della sposa, ma anche l'abito nuziale è l'immagine dello sposo, ma tutti comunque dentro un contesto di grande comunione e di grande intimità. Per dire come tre, ma alla fine c'è solo un messaggio. O figli e tutto funziona. Non c'è invidia, non c'è conflitto, non c'è risentimento, non c'è paura, anzi il ritorno è atteso come il massimo del dono. Non si è figli, c'è risentimento, paura, rapina, violenza, e il ritorno è temuto come la resa dei conti. Matteo scrive augurandosi che chi lo legge scelga sempre la prima ipotesi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre di Dio, sia aperto il vostro cuore ad accogliere la grazia e la sovrabbondanza di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.